In quel periodo c'erano dei testimoni e noi li abbiamo qui. Chi vuole venire per primo? Allora, cominciamo da Luigi, Luigi Rossanino. Luisin? Vedi, Luigi, Luigi, ecco, vieni, vieni a parlare. Anche perché giustamente abbiamo la figlia del maggiore Ope che ha già sentito qualcosa per viaggio. Adesso lo diciamo pubblicamente. Anna tradurrà. Se non capisce il piemontese, glielo dico io in italiano, va bene? Allora, Luigi. Luigi, 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 ecco, sì perché ha problemi alla vista. Allora, Luigi Rossanino, classe 1923, l'8 settembre lo sorprese a Roma. Venne immediatamente preso dai tedeschi ai quali riuscì a sfuggire. Si mise d'accordo con altre persone di San Damiano che erano con lui. Dice, io me ne vado. Loro hanno detto, no, guarda che ti uccidono. E lui ha detto, no, io me ne vado. E si è fatto Roma-San Damiano in gran parte a piedi e qualche volta è riuscito a salire su qualche treno e mi pare nei pressi di Livorno che okay, un ferroviere gli diede anche una pagnotta di pane perché altrimenti in 8 giorni non aveva mangiato nulla. Arrivato a casa, a San Damiano, quelli di San Damiano sanno dove abita, invece di prendere per il Borbore, per i campi da Valierano che era sceso dal treno, ha preso per lo stradone. Arrivato a San Damiano, sul mercato del bestiame, lui abita allo Zonchetto, non passano due camion tedeschi. Lui si è fatto Roma-San Damiano a piedi quasi e arriva in braccio ai tedeschi. Rallentano questi camion, uno dei due rallenta. E lui vede, ormai bloccato come un pezzo di marmo, vede il comandante o chi comandava i due camion che fa all'altro. Ma vai avanti, come dire, abbiamo fretta. E sono andati avanti e lui è venuto poi a Cisterna a fare il partigiano. Ecco, lui ha conosciuto, vuoi dire come l'hai conosciuto? Che persona era e che cosa ti
Perché
chiedeva?
io gli anansi erano un caso, ogni volta
Sì, era un caso, sì.
andavo di corda a portare il maggiore,
Sì.
del Nesto, ogni 2 volte, poi e quando capì il campo di col canone,
Ecco, era arrivato un cannone lanciato, era paracadutato.
mi da soldaglia come feste, su te in mezzo, e il maggiore capì che gli era pratico, sai gente che ce l'avevo. La mia militare, allora sono un riconoscente, e non chiamava, perché mandava a bombardare la fabbrica.
Ah, ecco, ha visto che il cannone valeva, lui era pratico, gli ha spiegato come funzionava. Il maggiore Ope voleva che lui gli dicesse, leggendo le istruzioni o la marca, dove era la fabbrica, perché lui avrebbe comunicato agli apparecchi, agli aeroplani, di andare a bombardare quella fabbrica, perché il cannone valeva, ecco, era troppo buono. E lui aveva questo compito di capire dove veniva fabbricato il cannone per essere poi bombardata la fabbrica dove veniva
Lui
fabbricato.
andava a fare recente del 39, del 40, morto. E tu aveva fatto, mi facevi mai distruggere un'altra cosa. E come mai è anche un po' così.
E come persona, ecco, visto che c'è la figlia, come persona il maggiore Ope?
Era un bravo uomo. Perché di notte l'ho dato 2 volte, la prima cosa mi dà mezzo bicchiere
Di whisky. Ecco,
di whisky, non whisky, come sa bere questo?
come arrivava dal maggiore, il maggiore gli dava il cicchetto di whisky.
Abbiamo da stanza,
Bene.
eh? Del Nec, il portone di femmine si segue io con i figli.
Certo. Grazie Luisin. Michele.
Grazie,
Aiuta.
grazie, grazie. No, no, se, San, sì,
Assistenza
ah.
della sicurezza. Partito.
Michele.
Togli la cosa da lì.
No,
Ma io sto anche
La classe,
qui per smontare
Bene,
la
prego. Che classe?
morte
Che classe?
del 24.
Classe 1924, Michele Franco. una testimonianza molto importante.
Prego. Io posso testimoniare solo... Sì, erano nei partigiani perché a casa non si poteva più stare, perché rastrellamenti tutti i giorni. Dove vai a nasconderti? In mezzo alle vigne si vedeva dappertutto allora. E sono venuto a Cisterna, venuto qui Vergelio, poi Cisterna dopo. Posso testimoniare la morte del maggiore Ope e quando è arrivato a Cisterna, che veniva dalle Langhe, veniva da
Monbarcato,
da Mauri, il colonnello Mauri che l'ha mandato, e sono andato è andato un certo Grassino Antonio, e sono andato a prenderlo a Neive, tra Neive e lì c'è
Barbaresco.
Lì c'era il ponte giù e i muti, quelli di Alba, lì la divisione di Gagliardi, lì erano sempre di guardia sul ponte che era giù. E c'era la traversa, c'era un barcone che li attraversava. Quello del barcone gli ha detto: non posso attraversarvi fino tra la mezzanotte e l'una, che ci sia la luna, perché era molto pericoloso, di là vedevano, sparavano e potevano prendere. Allora a quell'ora lì, quando sono arrivati, la luna era piena, faceva l'ombra proprio sul barcone che attraversava, e non li vedeva il barcone attraversare, e lui è salito sul barcone a quel punto lì, e dall'altra parte, da questa parte qui, c'era già i partigiani di Cisterna, erano andati in due o in tre, adesso non mi ricordo più perché è passato degli anni, né? E quando è arrivato qui a Cisterna tutti l'hanno abbracciato e l'hanno tenuto. Io l'ho tenuto come galantuomo e come anche aiutarci ad evitare certi pericoli, era in gamba molto molto, che noi giovani allora, 18 anni, non si capiva cos'era, ma la vita si doveva salvare, né? E c'è tutto lì.
E cosa è capitato poi? Quella sera cosa è capitato?
Quella sera della morte è capitato il lancio in Valle San Matteo. Io sono andato a portare su i bidoni che ci hanno buttato giù. No? E quella sera ce n'è stato uno appeso, mi ricordo sempre, appeso a un albero che non è potuto venire giù. Grosso, però era molto pesante perché... Le abbiamo portati su con un camion e un bue con un carro di dietro, che forse era della Valle San Matteo, adesso io non mi ricordo più neanche il padrone, ma può darsi anche che il padrone si venga a sapere o no. Comunque ha portato su sti bidoni, io ne ho portato uno, dentro forse ce n'erano già due, mi pare, erano sei o sette. Sull'elenco mancava quel bidone lì che era stato appeso lì, l'abbiamo poi trovato. Mentre che erano tutti attorno, diciamo, i capi, non perché qualcuno non era capo, ma era lì curioso a vedere cosa c'era dentro, che poi dentro c'era armi e munizioni e cose da mangiare. Praticamente le munizioni erano avvolte in tutte le giacche o i pantaloni che erano da partigiani, erano tutte avviluppate lì e che non potevano magari un colpo, perché li buttavano giù col paracadute, sì, sì, sì. C'erano dei paracaduti che allora c'era della seta, seta proprio, che noi partigiani ne abbiamo poi recuperati un pezzo per ciascuno e l'abbiamo portato a casa. Quella notte lì, arrivato lì, posato quel bidone, scendo giù uno scalino o due che c'era dal salone al cortile dove ci siamo fermati, e sento un colpo, mi giro indietro, erano tutti lì attorno, ho visto il maggiore andare giù e subito lì i capi hanno detto: andate, che vai a chiamare il medico, vai a chiamare il medico. Eravamo tre o sei che abbiamo posato il bidone lì proprio. Corre a chiamare il medico, io sono salito su lì dalla chiesa, il medico non sapeva dove era, però ho subito mandato la notizia, il medico è arrivato subito. E mentre arriva uno: vai a chiamare il parroco, vai a chiamare il parroco. È arrivato anche il parroco, né? Il parroco di Cisterna. Non c'era il parroco, c'era il viceparroco Don Ravizza. Comunque lui era più giovane, è arrivato lì, ma non c'era niente da fare. Quello là gli è scappato il colpo, o chinandosi, o non aveva messo la sicurezza, oppure, come ho capito già, che erano armi magari aggiustate, perché avevamo una metraglia che sparava un colpo per volta, ma bisognava metterle il colpo in canna perché non partiva. Lì l'avevamo recuperata dall'apparecchio che si è calato giù, che hanno preso i muti a Baldichieri, e lì hanno recuperato sta metraglia e l'hanno aggiustata come si poteva. Ma sparava un colpo per volta.
Solo più una cosa, visto che la figlia maggiore Ope avrà piacere di saperlo. I funerali del maggiore...
Il funerale del maggiore sono venuti nella parrocchia qui di Cisterna. Di Cisterna, il parroco, tutti i partigiani, tutti compresi, eravamo tutti in chiesa, finito il funerale, l'abbiamo portato in una tomba che era una tomba di famiglia di qualcuno qui di Cisterna. Io adesso non mi ricordo più il nome, forse dovesse andare, potrei riconoscere anche la tomba, era una tomba di famiglia. E poi, finito la guerra, sono venuti a prenderla
l'hanno portato a Genova.
L'hanno portato a Genova.
Io nel cimitero
l'ho saputo dopo. Okay. Se no andavo anch'io a vedere proprio questo trasporto, perché era proprio una persona, come si dice, proprio. E io ero uno che andavo specialmente in chiesa, messa la domenica qui a Cisterna, ma tutte le domeniche che ho passato qui a Cisterna, che sono andato alla messa, mi sono sempre incontrato con il maggiore Ope.
Ok, grazie mille. Anna, vorrei far sapere alla figlia del maggiore Ope che noi prima abbiamo onorato Rino Rossino in piazza, medaglia d'oro, e qui c'è il fratello di Rino Rossino, se vuoi salutare. Già salutata. Bene, il fratello di Rino Rossino, che è stato poi confessato anche dallo stesso prete che era corso per dare l'ultimo saluto al maggiore Ope, Don Ravizza. Bene. Paolo, classe 1925, siamo andati in ordine, no? 23, 24, beh, il più giovane, ecco, il più giovane della squadra. Ecco. Paolo Pasquero di Canale non faceva parte dei cosiddetti banditi di Cisterna, perché era in un'altra formazione.
Ma sempre parte della sesta Asti.
Esatto, era sempre della sesta divisione Asti. Prego, di tu la tua testimonianza alla figlia.
Dunque io sono arrivato, adesso ero convinto che era nel castello, invece mi hanno detto che era lì abbasso nell'oratorio. Vado lì e questo ufficiale, che non sapevo chi fosse, era il maggiore O, mi ha toccato la mano, mi ha chiesto come, ma dopo un pochi attimi l'ho conosciuto perché veniva a trovarci lì in principio di cisterna, lì dove
lame,
in lame, lame, in lame. Noi eravamo là e lui veniva a trovarci là e assaggiava il cibo che ci facevano cuocere, e noi gli dicevamo sempre non guardare tanto la pulizia, tutto fa brodo. Comunque, così, io ho deposto il mio stand sul tavolo, poi abbiamo parlato, lui in inglese e io in piemontese. Comunque c'era il traduttore che faceva da tramite e siamo andati avanti così. Poi quando ci siamo salutati per andare via, io prendo il mio stand, lo trascino là dove ero io, e lo prendo e vengo via. Quello dopo di me l'ha fatto la stessa mossa che ho fatto io, ma si vede che il grilletto ha toccato qualcosa e è partito un colpo. Ma io ero già fuori dall'oratorio lì dove è stato ucciso. Quando sono arrivato a Lame, e dovevo ancora mettere la biancheria a posto per coricarmi in quella palia, e ci siamo coricati lì, talmente eravamo stanchi che io non ricordo più niente. Al mattino sono sceso giù e c'era 7-8 della mia squadra che eravamo lì a Lame, e l'ho diviso con tutti le sigarette che ci aveva dato, perché mentre hanno buttato diversi pacchi, ne ho visto uno che, ma questo qua non è un pacco, questo qua è una persona, ed era un uomo, è venuto giù e è andato a finire su una pianta. Allora io contento vado lì e dico, vieni giù che sei coi partigiani, e lui mi puntava, aveva un fucile automatico ma pericolosissimo, e io continuavo a parlare e lui continuava a minacciarmi. Ancora sono andato avanti qualche minuto, poi ho pensato, mi sono tolto il giubbotto, l'ho messo per terra, che lui vedeva che avevo soltanto più pantaloni e camicia, poi ho messo la rivoltella e lo stand lì per terra, ho detto guarda, non sono armato, vieni giù. Allora è sceso giù, mi ha abbracciato, poi ha subito cominciato a fare l'americano, mi ha dato 7 pacchetti di sigarette e 7 cioccolate che io non sapevo più dove metterle, comunque mi sono aggiustato, non le ho date indietro e le ho portate ai miei amici, e lì, ecco, che loro volevano svegliarmi tra quella palia perché volevano prendere la loro parte e nello stesso tempo farmi sapere della morte del maggiore O, che io non lo sapevo. E comunque mi ha fatto un effetto grandissimo, perché come l'avevo giudicato, era stata una cosa bellissima parlare con una persona simile che si interessava dei nostri, che cosa mangiavamo, e ci augurava sempre del mondo migliore, che staremo meglio, finita la guerra, fate dei sacrifici ma almeno avrete la ricompensa, e la cosa è finita lì e sono venuto di nuovo.
Grazie, grazie mille Paolo.
Prego.
Daremo ancora, sì? L'architetto di Marie vuol portare una testimonianza, il già sindaco di Alba, l'architetto di Marie vuol portare una sua testimonianza.
Rappresento qui l'Ampi di Alba, mi ha incaricato la signora Lorenza Balbo, avvocato che oggi vive a Londra, figlia del comandante Foli, mi ha incaricato di leggere queste due righe. Mi spiace molto non essere presente tra il pubblico in questa occasione molto particolare. Il convegno è straordinario, è unico, sia per gli studiosi che vi partecipano, e le preziose testimonianze dei partigiani presenti in sala, sia per l'eccezionale presenza dell'ospite signora Ann Holden. Anche se non la conosco ancora, esiste un filo speciale che ci lega, ed è quello che ha intrecciato i destini dei nostri padri durante la Resistenza. Nel febbraio 1945 il maggiore Hope trascorse diversi giorni tra i partigiani della seconda divisione Langhe e condivise con loro le decisioni, abbiamo sentito questa sera l'incontro, le battaglie e gli affanni. Sono grata ad Ann del suo pellegrinaggio in terra partigiana e credo che il suo viaggio rappresenti per tutti un esempio di impegno al ricordo. Grazie.
La signora Anna Maria Rolfo.
È presente. Ho una voce piuttosto forte, quindi non mi sposto così.
Ma se vuole venire, figlia di un partigiano che ha conosciuto
sì.
Il maggiore Hope.
Allora, nipote di un partigiano che era presente al momento dell'incidente, infatti prima ho anche parlato con la signora, mio zio presente era Domenico Rolfo e faceva un po' da segretario perché era un giovane studente, quindi faceva un po' da segretario maggiore Hope. Non so nient'altro se non quello che è stato detto, quindi perché lui era lì nel momento stesso. E quindi ho già parlato prima con la signora. Per quanto riguarda invece la figura di Beppe Fenoglio, io ne ho parlato con la dottoressa Carpignano in occasione del convegno di questa primavera e così gli avevo detto che mio padre aveva riportato questa testimonianza in occasione dell'arrivo a casa nostra, via di mio fratello, di due libri di Fenoglio. Allora mio fratello era già al liceo, quindi io leggendo i titoli dico: ma papà, guarda, questo autore parla di guerra partigiana, e lui legge Beppe Fenoglio e dice: ma io l'ho conosciuto. Al che io, scusate, io una bambina, ho detto: ma tu hai fatto la guerra, hai fatto il partigiano con Fenoglio? E lui ha iniziato e chiuso quest'unica volta in cui ne abbiamo parlato con due battute. La battuta iniziale è stata: no, non sono io che ho fatto il partigiano con lui, è lui che è venuto a farlo da noi. E poi ha spiegato chiaramente perché appunto lui è arrivato nella zona come collegamento, come tramite con il comando alleato che era nell'Albese, e le uniche cose che ha detto, io ho chiesto cosa si ricordava, che era stato scelto lui perché parlava inglese e che era un giovane studente, si vedeva che non era un ragazzo di campagna, era uno studente, parlava inglese. Gli ho chiesto se si erano parlati e proprio a conferma della testimonianza letta prima dalla dottoressa Carpignano, era meglio non fare domande, per cui nessuno chiedeva chi è questo qui, da dove arriva, cosa è venuto a fare, che cosa si sono detti con maggiore, proprio per la sicurezza di tutti quanti. E quindi la cosa è stata chiusa lì e io gli ho detto: ma scusa papà, ma perché tu non l'hai mai detto a nessuno? E lui ha chiuso una seconda battuta: perché nessuno me l'ha mai chiesto.
Anna, ecco, se dici alla signora di prepararsi, dopo magari due parole sentiamo anche da lei. Intanto la dottoressa Carpignano fa ancora un breve inciso culturale su quanto è stato detto dei rapporti Fenoglio e partigiani di Cisterna.
No, io volevo riprendere,
o partigiani dell'Astigiano in genere, ecco.
Volevo riprendere testualmente i punti che ha toccato Renosio, perché sono punti che vengono riflessi da Fenoglio nell'Ur Partigiano Johnny. Cioè l'aspetto, diciamo così, planetario della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, è un aspetto, una dimensione che Johnny va scoprendo proprio mentre frequenta le missioni inglesi. E c'è un dialogo non con Hope nel testo, ma con Keeney, quest'altro membro della missione inglese, in cui Fenoglio, Johnny dice: io vorrei tornare ad Alba perché preferirei, se devo morire, morire nella mia città. E allora dice che Kini, con voce molto severa, gli dice: bisogna essere disponibili, cioè la guerra era una guerra tale per cui la lotta per la libertà doveva essere espletata non necessariamente nel proprio paese, nella propria città, nella propria zona, ma anche in zone molto molto più lontane, come in effetti è stato per gli inglesi che sono venuti a morire qua. Per quello che riguarda l'atteggiamento di Hope verso le varie formazioni e i lanci, anche qui c'è un passaggio di consapevolezza da parte del personaggio Hope in Ur Partigiano Johnny, che nel quarto capitolo, mentre c'è l'accompagnamento, il gruppo si ferma a Magliano Alfieri, cosa inventata perché in realtà questa cosa non ci fu, però c'è un comandante Matteottino che chiede a Johnny di fargli da tramite verso il maggiore Hope, perché vuole chiedere dei lanci per la sua formazione. E allora Johnny va da Hope, per lì c'è tutta la folla intorno, eccetera, e dice: c'è il comandante Matteottino. Questo Hope si irrigidisce e dice: no, non lo ricevo. Johnny insiste, dice: faccio presente, non sono comunisti, sono socialisti. Dice: no, abbiamo i nostri ordini. Questo nel capitolo quarto. Nel capitolo quinto, dopo che Hope è rimasto per un po' di tempo a Cisterna, c'è quest'altro colloquio di Johnny con Hope. Johnny gli chiede di tornare ad Alba perché non ne può più di stare al comando, vorrebbe diventare di nuovo un partigiano, come dire, normale, e Hope gli dice: no, ho bisogno di te perché ho intenzione di chiedere dei lanci per tutte le formazioni. Dice: come per tutte le formazioni? Dice Johnny. Anche per quelle, per i garibaldini? Dice sì, anche per loro, perché è necessaria questa cosa. Quindi quello che Mario ha relazionato, diciamo, da un punto di vista storico, Fenoglio, come conoscenza diretta di Hope e come tutti gli artisti a volte arrivano prima degli storici sulle cose, l'ha diciamo raffigurato, l'ha rappresentato nei suoi testi. Ecco, volevo solo dire questo.
Ecco, quello che ha detto la dottoressa Carpignano mi fa venire in mente una cosa che non avevo preparato, ma posso rivelarvela in questo momento, cioè essere disponibili, quindi non combattere ciascuno nel proprio paese, ma anche per una causa, per un'idea fuori dal proprio paese. Ricordiamo che Kini, di cui si è parlato tante volte questa sera, era un volontario irlandese. L'Irlanda era fuori dalla guerra. Lui però si era volontariamente arruolato nelle truppe inglesi per venire in Italia. Ed era stato paracadutato a Monbarcaro insieme alla missione inglese, quindi a Maggiore Hope, ed è morto mentre andava a Milano, perché questi erano gli ordini, a Montafia, nei pressi di Montafia. La comunicazione che volevo farvi è che Dedo Bellero, quel signore partigiano e bandito di Cisterna che ha tradotto il libro di Bill Pickering, prima di morire mi ha fatto un regalo. Siccome la signora viene dal Sudafrica, ha tradotto in italiano un volume che era stato edito in Sudafrica, che sono i diari dei soldati sudafricani che dalla Sicilia avanzavano verso il nord, con annotazioni bellissime sull'Italia e sugli italiani. Ecco, prima di morire lui ha finito la traduzione e me l'ha lasciato per trovare eventualmente un editore. Ora, quel testo ce l'ho io soltanto, ecco, e lo tengo, però ci ricorderemo nel momento in cui sarà possibile pubblicarlo, ci ricorderemo dei soldati sudafricani e in particolare del maggiore Hope, che era sudafricano. Comunque è un regalo che fa all'Italia tutta il nostro Dedo Bellero, vedremo quando sarà il momento di pubblicarlo. La signora vuole dire qualcosa?
Yes, I would like to say something.
Do you want to translate?
Yes, somebody to translate. I would like to say this has been for me a most wonderful evening. Really, I can't say thank you enough to the people who have organized this. I feel so close to the people, especially all the partisans and the people who are working with the partisans who came up and who remembered my father. You know, when we heard that, I better let you talk.
Ah, ok. Yes. Ok, è stato un pomeriggio bellissimo e si sente molto vicina a tutti i partigiani che sono qui oggi con noi e con lei. E li ringrazio tutti.
Mm-hmm. When we heard about my father that he had died, first we just got a notice, a telegram from the British Army saying, sorry, we have to inform you that Major Adrian Alexander Hope has been killed in action. And that was all we heard to begin with. And then
All'inizio l'unica cosa che ha ricevuto riguardo alla morte di suo padre è stato un telegramma. Un telegramma dove c'è scritto, mi dispiace informarvi, ma suo padre è morto in un incidente.
They said that first. And it was very difficult for us. We were so far away, we didn't know for a long time what had happened. Then my brother was able to come to Cisterno and to meet many of the partisans who had not yet gone away at that time. He came 2 weeks after my father's death.
Allora, loro erano tutti distanti da Cisterna e quindi non riuscirono bene a realizzare cosa era veramente successo e quindi ci son volute 2 settimane addirittura per mettersi in contatto e per capire veramente il fratello.
Yes. And when we first heard that it was not killed in a battle but was an accident, at first that was very hard. But then I found a poem in a book which for me meant a great deal at that time, which I would like to say to you, and I would like someone to translate. I don't know if you would or if John would like to translate.
What poem is it?
It's called, So He Died for His Faith. Uh-huh. You see, my father believed very strongly in all we have spoken about today, in freedom, in justice, and in unity. This was very strong for my father.
Okay, yeah. Very
I just said the first of all that it was difficult when we first heard it was an accident.
Ah, è stato difficile per lei che suo padre fosse morto in un incidente, non in battaglia, quindi è stato difficile sostenere questo dolore all'inizio. Ma poi in seguito ha ricevuto una lettera, una lettera scritta in inglese.
In English, and so I want somebody to put it.
Di suo padre, e vorrebbe che qualcuno traducesse questa lettera.
Yeah, it was not written about my father, but it made my father's death make sense to me.
Ma non è stata scritta suo padre, ma ha senso per lei che questa lettera sia tradotta.
Yeah. So this was the poem. So he died for his faith.
Quindi lui è morto per la sua fede.
This is fine. It is more than most of us do.
E questo è giusto, è quello che molti di noi facciamo.
But say, can you add to that line that he lived for it too?
E lui ha vissuto per questo.
That he lived for his faith too.
Ah, lui ha vissuto anche per la sua fede.
It is easy to die. Men have died for a whiff or a whim.
Lui è facile morire. Gli uomini muoiono per.
Yeah. From bravado or passion or pride.
Ah, per l'orgoglio, per la passione, per molte cose gli uomini muoiono.
Was it harder for him?
È stato più difficile per...
But to live, every day to live out.
Ma ogni giorno vivere...
Every day to live out all the truth that he dreamt.
Ma ogni giorno...
Yes, but to live, every day to live out... All the truth that he dreamt, while his friends met his conduct with doubt and the world with contempt. Can you do that?
No.
No. Is that okay? You do it?
È difficile vivere fino in fondo questa esperienza. The last two lines.
But but to live every day to live out all the truth that he dreamt, while his friends met his conduct with doubt and the world with contempt.
Sì, lui ha vissuto fino in fondo mentre gli amici lo prendevano, avevano dubbi di lui e lo prendevano in giro.
Was it thus that he lived his life, never turning aside? Then we'll talk of the life that he lived, never mind how he died.
Non dimenticatevi mai come è morto, come è vissuto lui.
Yeah, and so I think what I'm feeling tonight is this sense of being with the people who many of you had friends, relatives who died with him, but many of you have lived with the same vision and the same future and the same belief that he had. And so I feel tonight that I have been at his funeral. We never had a funeral for him in South Africa, just a memorial service. But to hear how people had loved him. My brother and my mother had been told when they came that all the people loved him. But somehow tonight I have personally had this experience of knowing how he was loved by the people who have spoken.
Ed è bello vedere e sapere che ci sono tante persone che l'hanno amato e quindi questo diciamo che può consolare.
Yeah. So this will be an evening I will never forget. And I thank very much Tiziano, Claudia, everybody who has helped to make this evening so good, and all of you. Thank you very much, Gabriella. Very much.
Con questa bellissima
abbiamo saltato forse la frase che lei ha detto, che in Sudafrica non avevano mai fatto funerali, e lei oggi ha l'impressione di aver assistito al suo funerale.
Questa
I took this photograph of my father with a little box camera when I was 14 years old, 18 months before he died.
Questa è la foto che ha fatto. Questa è stata la foto che ha fatto lei prima che suo padre morisse, 8 mesi prima.
Che partisse. Quanti anni aveva?
How old?
He was 45.
45.
47 when he died.
47. 45, 47 poi quando è morto.
Bene.
Qui è 45 anni, è morto.
La signora Ann Hope ha detto una bellissima frase, ricordiamo come è vissuto, e noi abbiamo avuto l'esperienza questa sera di quanto fosse amato suo padre qui in mezzo ai partigiani, quale stima avessero per suo papà. Ecco, e lasciamo stare per un momento il modo tragico con cui è morto. Resta il fatto che per noi è stato un onore oggi avere qui la figlia del maggiore Hope. È stato bellissimo, e grazie alla presidenza del museo del castello, grazie al sindaco che ci ha ospitati qui a Cisterna, grazie a voi intervenuti, siamo tutti lieti di aver onorato oggi pomeriggio ancora una volta suo papà.